sì, ora la possibilità è tardi, ma insomma ci sembra doveroso, no? È tardi perché abbiamo fatto tutti tardi, per cui non certo per l'ultimo intervento. Sì, io quello che chiedo volentieri, se si possono accomodare un microfono, invito a interventi in 5 minuti, ecco, estremamente di sintesi, perché quello che abbiamo ribadito, questo è un punto di partenza, un momento di avvio, e la possibilità, l'opportunità poi di approfondire i temi ci sarà nel percorso a venire. Prego. Chi desidera intervenire può avvicinarsi al microfono e presentarsi.
Scusate, però io fate lo sforzo perché sono un sinto. Casa mia, sono Torre Vladimiro, sono presidente dell'associazione Tem Roma No, che ho lavorato molto con i gaggi qua, molto su dei progetti qua. Però io sono un sinto, parlo il sinto e faccio fatica a farmi comprendere. Cioè, ho lavorato molto, è 20 anni che sto lavorando per i sinti, con i gaggi, ho fatto progetti equal, mi piaceva parlare con i sindaci, gli assessori, ho detto faccio qualcosa per i miei sinti, voglio fare qualcosa per i miei sinti. E ho girato un po' l'Italia, sono andato a Torino, sono andato a Bologna, a Roma, ho parlato con i ministri, ho parlato con tanta gente e tutti si facevano di meraviglia a dire: oh, c'è un sinto che parla dei sinti. È bello, bello questa cultura. Stai facendo bene a parlare. Io ho preso entusiasmo. Poi lavoro molto anche a Reggio Emilia. Siamo residenti a Reggio Emilia in 800, solo in comune. E altri 400 nella cintura di Reggio Emilia. C'è l'Alfastrossi qua, che è l'assessore. Abbiamo lavorato molto assieme con Matteo Sassi, con l'assessore Matteo Sassi. Cioè, sto lavorando, vedendo, però vorrei vedere dei risultati per la mia gente, perché tutti vogliono darci una mano, però di concreto non vediamo niente. Noi abbiamo fatto degli abusi di questi terreni abusivi, li compriamo noi con i nostri soldini, non vogliamo niente della regione, non vogliamo niente del comune. Ci mettiamo due roulotte, la nostra piccola famiglia, il nucleo familiare allargata. Però la legge dice non potete starci. Però noi vogliamo vedere anche 99 anni, che si diano una possibilità, perché se si dà una possibilità i nostri bambini vanno a scuola, tentiamo di progredire, di andare avanti. Però questa possibilità non ce la danno. Poi ci dicono anche, se voi non date via di lì, noi mandiamo le ruspe e vi facciamo pagare anche le ruspe. E dove andiamo? Che siamo io dell'Ottocento, mio nonno è dell'Ottocento che è Reggio Emilia. E dove andiamo? Che siamo in 800 famiglie. Dove ci mandano? Ci devono mandare Auschwitz a fucilarci ancora tutti. Perché noi ci siamo in questo mondo, ci siamo, siamo italiani. Dove devono mandarci? Eh no, dovete andare via. Dove andiamo? Veniamo tutti a Bologna, tutti 800, 900 che sono ancora, siete molti voi zingari qua a Bologna. Ci mettiamo anche i nostri, così facciamo un bel mucchio. Io vorrei dire tutta la comunità gaggi, che tutte quelle belle parole che dicono gli assessori qua, che ci sia qualcosa di concreto, che venga qualcosa di concreto, perché sennò non andiamo fuori di qua. Io ho 20 anni che lavoro, io ho 20 anni che lavoro con Santino Spinelli, io sono presidente di Tem Roma No a Reggio Emilia, sono consigliere nazionale di Romi di Sinti a Mantova, questo è il mio presidente. Cioè lavoriamo tanti sinti per vedere di fare qualcosa per i sinti. Non vado più avanti perché non ho più parole, grazie.
Sì. Sono Luigi, sono un sinto di Bologna, faccio parte come mediatore culturale formato dall'Unione Europea con l'UNAR, che ho fatto dei corsi come mediatore culturale, ma soprattutto in questo giorno voglio riprendere un po' il discorso che aveva fatto la signorina, che non mi ricordo il suo nome, mi scuso, però aveva detto a un certo punto, sono 40 anni, vari comuni che dicono che abbiamo fatto progetti per i sinti, abbiamo messo in piedi tante cose, poi sono sempre falliti. E in questo giorno sapete un qualcosa di importante, vogliamo dire che quello che è stata fatta come strategia nazionale non è stata solamente formata dai comuni, dalle regioni, ma è un progetto che i sinti stessi hanno portato e hanno voluto formare, perché fino a questi 40 anni di progetti sono sempre stati gli altri a far lavorare per noi, a decidere per noi e formare qualcosa per noi che noi in realtà, come campinomedi e tante cose che sono state fatte, non abbiamo mai voluto. Però purtroppo siamo stati costretti a poter accettare perché non c'erano vie d'uscite e siamo rimasti in questi campi nomadi. E ogni progetto che abbiamo potuto portare avanti con le costituzioni, con le leggi, con le regioni, con le province, in realtà a un certo punto non abbiamo mai visto uno sbocco di quello che in realtà avevano potuto portare avanti per noi. Non abbiamo mai visto un risultato di quello che in realtà ci avevano promesso e man mano col passare del tempo ogni corso, ogni provincia, ogni regione che si è fatto dei corsi, si è fatto qualcosa di formare, un qualcosa per i sinti, non è mai andato a buon fine. Allora a un certo punto ci siamo scoraggiati, ci siamo abbattuti, visto che si dice sempre che i sinti non hanno istruzione abbastanza, non hanno capacità, non hanno, ci hanno sempre inculcato questo purtroppo a ogni corso, ogni cosa che si è formata per i sinti. Adesso in realtà invece in questi anni si sono formati dei gruppi, abbiamo fatto una confederazione, abbiamo fatto in ogni regione, se vogliamo dire, ancora delle associazioni che si chiamano i sinti italiani, sia a Bologna, sia a Reggio Emilia, sia in tutte le province, e in realtà abbiamo fatto una confederazione, che l'aveva detto prima il presidente Casadio, che in realtà sta lavorando al governo. Ora non siamo più quei sinti che vogliono rimanere lì, discriminati nei campi nomi, senza diritti. Abbiamo capito cosa ci dice la Costituzione italiana, che tutti sono pari di diritto. È vero che così tutti siamo, quelli che abitiamo in Italia da anni, tutti abbiamo gli stessi diritti. E noi oggi, come per il futuro per i nostri figli, vorremmo mettere in pratica questi diritti veramente. E quello che la Regione, quello che il Comune di Bologna ha detto, certamente è qualcosa che ci riguarda di vicino, però vorremmo che questo sia veramente poi un risultato finale, non per noi forse, perché oramai abbiamo già una certa età, ma per i nostri figli. E come si diceva prima, la casa è bella, però bisogna avere i soldi prima per mantenere la casa, perché se diamo prima le case, non diamo il lavoro, non facciamo nulla, non abbiamo fine in realtà e ricominceremo a entrare nei campi nomadi. Noi prima desideriamo avere il lavoro, poi ogni sinto, come si è detto prima, ha un suo proprio pensiero per il suo futuro. Dateci almeno una volta di decidere noi come vogliamo vivere il nostro futuro. Dateci questa possibilità. Vi troveremo certamente via dai guai voi, perché non avete più degli oneri da pagare per noi, lo faremo noi. Dateci le aree destinazione particolari, l'abbiamo chiesto, vogliamo vivere così. Le aree destinazione particolari sono un trampolino per i nostri figli. Ora aree destinazione particolare, non microarie sul senso che quello che vogliamo dire, è un trampolino per i nostri figli, forse non per noi, perché oramai abbiamo una certa età, abbiamo vissuto così, e io avevo chiesto a un collaboratore una volta del comune di Bologna, avevo detto, verresti tu abitare nella mia casa? No, e neppure io non ce la faccio abitare nella tua. È una cosa reciproca in realtà, no? Non posso decidere per voi di farvi andare tutti in un campo nomadi, eppure le leggi, lo Stato ci costringe a fare quello che non vogliamo, e noi non lo potremo mai fare senza avere un desiderio nel nostro cuore. Noi desideriamo queste microarie in realtà per avere un futuro per i nostri figli, perché i campi nomadi non sono uguali alle microarie, purtroppo. C'è qualcuno dice che sono la stessa cosa, no, perché i nostri figli non vivranno più in quelle microarie nel futuro, forse avranno le case, perché saranno abituati a vivere da soli, a decidere da soli, a essere insieme alla propria famiglia, cresceranno come in una casa che è un una casa mobile, non una casa in mattone, è vero, ma per il loro futuro certamente sarà la casa. Allora guardiamo a questo futuro, mettiamo in piedi i progetti che abbiamo fatto, portiamoli a realizzarli veramente una volta per tutti, e noi prenderemo la fiducia e saremo con voi.
Sì, 5 minuti. Grazie al dottor. Io mi chiamo Marcello Zvenissi, sono legale rappresentante Associazione Nazione Rom. Il dottor Lugli parlava di fraternità, allora io lo chiamo Prala, Daniele Lugli, Prala, fratello. Oggi è il 21 marzo, giornata mondiale contro il razzismo, contro le discriminazioni. Dottor Lugli ha fatto vedere dei grafici, 1400 Bologna, razzismo. 2012, agosto, Bologna, comune limitrofo a Bologna, Sordina, l'allontanamento dei nomadi dal territorio di comunino, non lo voglio neanche citare, applicando una legge nel 1931. Abbiamo scritto al sindaco, gli ho detto, guarda che Riccardi il 15 giugno del 2012, visto che anche il dottor Lattarulo si ricorda bene le date, il 15 luglio 2012, il dottor Andrea Riccardi, professore Andrea Riccardi, ha inviato a tutti i prefetti, a tutte le regioni, una circolare, il 15 giugno del 2012. Si chiede di applicare, si chiede la più ampia collaborazione. Allora mi devono spiegare come mai la regione toscana, il 18 di giugno, tre giorni dopo, fa una determinazione in cui la strategia non è varata e si deportano, perché questo è il termine che noi usiamo alla Commissione Europea, al Consiglio d'Europa e che usa anche Vivian Reding, si deportano i cittadini rom dalla Toscana. Sapete, in Toscana 1,5 milioni di euro sono stati spesi nell'ultimo anno e mezzo per deportare i rom in Romania. Oh, andate in Romania, faremo dei progetti, faremo delle aziende agricole a Gruia. Peccato che le aziende agricole non ci sono, peccato che tutti i cittadini rom tornano qui, i bambini stanno sotto i ponti, questi sono i bambini, dottor Lattarulo, a cui voi avete dato i soldi alle associazioni italiane per fare aziende agricole, questi bambini stanno sotto un ponte di Seravezza con in mano una macchina della polizia, aiuto polizia, proteggici dai razzisti che ci tirano le molotov. Pavel, Nicolai e Elisabetta vivono nel camping internazionale Versilia. Noi non stiamo solo denunciando, vogliamo ricostruire questo paese. La nazione rom, il popolo rom è la società civile che più è stata vittima tuttora di razzismo, ma è il più straordinario esempio dell'umanità di resistenza al nazismo, all'annientamento economico, umano e culturale dell'umanità, rappresentato dal nazismo e dal fascismo. Noi siamo nipoti, dico noi come Stato italiano, siamo nipoti di quel fascismo, visto che ancora oggi su questo territorio si applicano queste leggi del 31. Si chiudono gli occhi. Vediamo se ora la regione toscana, visto che ci sono delle prefetture, territoriali del governo, non solo il dottor professor Andrea Riccardi, ma le prefetture di massa che scrivono alla regione toscana, si dà la più ampia disponibilità a applicare sul territorio la strategia. Viene sottolineato e evidenziato che la strategia si fa con i rom, i sinti e i camminanti, non si fa facendo osservatori. O ringraziamo che ci avete fatto vedere i pallini di dove abitiamo, ma quei pallini rossi siamo noi, siamo facce, nomi, cognomi e puzza perché non abbiamo l'acqua, per questo nasce il disgusto, perché ci viene negata l'acqua. Il 25 settembre, il 26 settembre era a Bruxelles, ho mandato dal Bruxelles i saluti al nuovo direttore di UNAR, Marco De Giorgi, in una riunione per applicare la strategia locale e regionale in tutta Europa, no? Dalla strategia, dagli accordi 173 5 aprile 2011, applichiamo le strategie. Chi c'era dell'Italia? Solo io. C'era il governo spagnolo, la rappresentanza rom che riceve finanziamenti diretti dal governo spagnolo perché hanno fondato un consiglio rom e sono 850.000, l'Italia 0,2% di rom. Pochissimi siamo. Allora, chi sono i rappresentanti dei rom in Italia? 170.000 esseri umani. Abbiamo depositato uno statuto a UNAR il 29 febbraio del 2012. Consiglio nazionale Rom, statuto del Consiglio nazionale Rom, noi siamo parte di questo statuto. Lo statuto è aperto a tutti su due principi. Uno lo ricordava il dottor Lugli, Prala Lugli, interculturalità, l'altro è autodeterminazione. Questo statuto vuole costruire tavoli permanenti, il dialogo continuo, quello che è previsto dalla strategia, con le istituzioni, con la società civile italiana e la società civile rom, perché solo insieme possiamo costruire la pace, solo insieme. Noi siamo il decimo popolo nazione dell'Europa, se mettete insieme tutti i rom, sinti e camminanti, siamo 12 milioni. In termini numerici, è il decimo paese dell'Europa. Lascio lo spazio a tutti. Raccontando una piccolissima cosa, queste sono le parole di Massimo Serpieri: l'inclusione effettiva dei non rimane una sfida, un processo che richiede un cambiamento di mentalità di tutti i cittadini. Dobbiamo cambiare mentalità. La violenza verbale, se uno è un assessore, non può permettersi di dire a un rappresentante, legale rappresentante dell'associazione Enor, in un'assise il 5 luglio del 2012, finanziata da UNAR, sui diritti e cittadinanza, non mi rompere i coglioni. Assessore all'Occa, quando gli siamo a dire, quando convoca il tavolo, io parlo con chi mi pare, no, questo è il fascismo. Puoi avere la bandiera di Rifondazione, puoi avere la bandiera della Lega, questo è fascismo. Il problema dei Rom non è, come dice Merula, che il problema degli zingari è la Lega Nord. No, anche il problema dei Rom, dei sinti e camminanti, è il razzismo. E il razzismo dobbiamo superare insieme, perché è antieconomico il razzismo. In Toscana, in tutta Italia, vogliamo costruire ora, non fra 20 anni, ora, determinare condizioni di superamento. Ci abbiamo i curriculum dei cittadini italiani che vogliono lavorare con noi per aprire un camping in Versilia, primo campeggio internazionale, ce l'ha detto Pietro Vulpiani. Vai a Sviluppo Toscana l'8 novembre, si ricorda Vulpiani? Sono andato a Sviluppo Toscana, ci danno i finanziamenti. Ma perché i sindaci ci devono dire no? Sì, andate in Romania a Gruia a morire di fame, e no a fare un campeggio con... Perché?
Grazie per il contributo.
Solo una parola sicuramente... per Luba Lilovic, rappresentante Rom, a cui il comune di Bologna ha rubato un bambino ancora in detenzione. Una parola, perché in un ospedale con 3 dita della mano segate da un lavoro a nero che gliele hanno riattaccate, non sappiamo se potrà riusare questa mano, non ha nessun diritto, è nato a Faenza 21 anni fa, non ha il permesso di soggiorno, non ha niente, è nato il suo figlio, dopo 7 giorni gliele hanno levato, sono centinaia, e UNAR lo sa bene, i bambini, i Rom, sottratti dallo Stato italiano, da amministrazione e servizi sociali, è ora di cambiare.
Buongiorno e ringrazio perché sono qui in mezzo di lei. Sono qui Daniel, sono rappresentante Romilor Hospital Maggiore Bologna. Sono venuto qui per partecipare a questa riunione perché noi abitiamo un campo Rom, un baracche, ce l'abbiamo bambini, siamo in tanti, noi viviamo di chiedere spiccioli. Per ora viviamo di spiccioli. Quando vieni sgomberare la baracca, non sappiamo dove andiamo, in mezzo strada siamo. Noi non si può fare queste cose per sgomberare la baracca, perché noi non ce l'abbiamo dove abitare. Sono andato in comune, hanno parlato con tante persone giuristiche qui, nessuno non ne ha preso per dire una cosa vera: ti do lavoro, ti do questa. Noi vogliamo lavorare, noi non rubiamo, non facciamo del casino in giro, perché quando rubiamo e facciamo del casino in giro non siamo ancora in campi, siamo dentro un carcere. Però noi viviamo tanti anni qui in Bologna, anche in Italia, non facciamo del male, noi vogliamo lavorare e i bambini andare a scuola, abbiamo un lavoro. Grazie.
Voglio salutarvi tutti, voglio ringraziarvi per l'invito che ci avete fatto per venire ad ascoltare quello che avevate da dire ai sinti e anche ai Rom e ai Gaggi, insomma, per le nuove leggi che bisogna fare. Io mi chiamo Roberto, faccio parte dell'associazione Tem Romanov e vorrei raccontarvi un aneddoto della mia vita. Come sinto? Sapete, io sono nato 50 anni fa e sono nato con una malattia che si chiama emofilia. E Da quando ho avuto 3 mesi ho cominciato a frequentare gli ospedali d'Italia, quasi tutti gli ospedali d'Italia li ho girati. E poi non ho mai frequentato le scuole d'obbligo, fino a quando avevo 10 anni, che c'era una scuola a Reggio Emilia che si chiama Lacio Drom, che in sinto significa la buona strada, e lì insieme ai miei amici, i miei cugini, frequentavamo questa scuola. Sapete, era bello andare a scuola, però i nostri genitori erano talmente poveri che ci mandavano a scuola solo per mangiare, perché facevamo il dopo scuola e ci davano da mangiare al mezzogiorno. Tanti anni fa c'era un po' di tutto, c'era tanta miseria, c'erano i pidocchi, eravamo messi male veramente.
Ma ci sono ancora i pidocchi?
Sì, ma i mesi sinti non ci sono più, sono passati dall'altra parte. Quindi io sono cresciuto così, fino negli anni 70 andavo avanti e indietro degli ospedali, frequentavo questa scuola, affinché un prete di Reggio, un prete che voleva molto bene i sinti, ha fatto una donazione di un terreno a Reggio, ha donato un pezzo di terra che era della Curial, e lì ci hanno costruito il primo campo d'Italia, e questo campo qua gli hanno messo un nome molto particolare, Villaggio Barbara Richter, un nome molto particolare. Questa donna qua era una donna che era vissuta nei campi di concentramento al tempo della guerra, e loro hanno voluto mettere questo nome a un campo nomade, riconoscendo che quel tempo i nomadi erano stati sterminati nei campi di concentramento, e hanno messo questo nome qua. Io ero piccolo, non mi interessava di questo nome, mi interessava solo che avevamo un posto per star fermi e nessuno ci disturbava. Non è che era gratis, perché noi pagavamo 50 lire o 100 lire al giorno a quei tempi, negli anni 70, per rimanere lì in sosta, perché il comune, avendo messo a posto il terreno, avendo fatto tutti i bagni, tutte queste cose, voleva che noi pagavamo 50 o 100 lire per la luce, per il campo, insomma. Poi, nel portarsi degli anni, era andato a 1000 lire, noi pagavamo 1000 lire a quel tempo, gli anni 80, e così vivamo in questo campo. Ma poi mio padre aveva deciso di poter cambiare un po' la nostra vita e si era comprato una giostra, l'ha comprata la prima giostra dal fratello Vladimiro, che lui era già un giostraio, e mio padre ha comprato una giostra da lui, e così siamo diventati giostrai. Mio padre non voleva più entrare nel campo nomadi, perché facendo il giostraio c'era il contatto con i sedentari e stavamo meglio tutti, stavamo meglio noi perché eravamo più puliti, perché guai se noi parlavamo il sinto, non bisognava mai parlare il sinto, perché se i gaggi sentivano che noi parlavamo il sinto non venivano sulla giostra, sono zingari, non frequentiamoli. Allora noi dovevamo tutti parlare l'italiano, perché mio padre ci proibiva, e così siamo andati avanti con degli anni. Il campo nomadi l'abbiamo frequentato poco, e poi piano piano hanno venduto il campo Barbara Richter nel 1990, e coi soldi del campo il comune di Reggio ci aveva promesso degli altri posti, ci hanno trascinato lateralmente fuori dal campo, centinaia e centinaia di carabinieri hanno portato fuori le nostre roulotte, ma quel campo lì era nostro, noi facevamo quello che volevamo dentro lì, era nostro, era un dono che ci aveva dato questo prete. E così loro gli serviva, perché hanno fatto la zona industriale e ce l'hanno spropriato. Il comune ci ha poi, con gli anni, ci ha costruito 3 campi nomadi, ma noi non li volevamo questi campi nomadi qua. Sapete, noi amavamo andare in giro d'estate. Io alla primavera partivo con la mia roulotte e me ne andavo nel Veneto, andavo in giro, e andavo con mia moglie, andavo in giro a Manghel. Si dice vendere la biancheria, vendere le cose fatte da noi. E così, finché nell'anno che hanno messo quella legge che non si poteva più girare con le roulotte, ci hanno tagliato i viveri. Praticamente io non guadagnavo più niente, ero costretto a rimanere nel campo nomadi, andare a ferro, farmi un lavoro così si andava anche a rubare, si andava a Manghel, si faceva un po' di tutto per poter andare avanti, perché non c'era la possibilità di avere un lavoro, perché quando trovavamo un lavoro... non avevamo mica mai lavorato, questi venivano a sapere che noi facevamo, eravamo sinti, e dopo al massimo 3 giorni, una settimana ci sbignavano via perché avevano paura che noi gli rubavamo tutto, e così non avevamo mai lavoro. E così siamo andati avanti fino ad oggi. Fino ad oggi, perché vi dico che i campi nomadi esistono e sono un brutto posto per i sinti, perché non hanno la possibilità di poter avere un contatto diretto con voi, con i gagi, di inserirci. Le nostre scuole sono ancora come la scuola che frequentavo io. Sapete, quella scuola lì, mi ricordo bene, che era a 2 piani. Il piano per terra era quello dei sinti e il piano superiore era quello dei gagi. Quindi Sukar Drom era praticamente un brutto drom, era una brutta strada, perché ci insegnava a stare insieme noi tra sinti, mai frequentando i gagi. E così io voglio esortare tutti voi, queste leggi che avete proposto, mettetele in pratica più presto possibile, perché abbiamo molto bisogno di questo. Il Signore vi benedica.
Da anni stiamo cercando di lavorare anche con i sinti rom che sono la società nella costruzione di un piano, delle linee. Abbiamo quindi accolto con gioia, anche entusiasmo, il fatto che fosse pubblicata la strategia. L'abbiamo letta con attenzione. Adesso parlo al singolare. Mi è sembrata una cosa molto condivisibile, anche basata sulla realtà, però molto molto su un piano teorico. Attendevo di fare i passaggi pratici, convinta che anche gli enti locali siano protagonisti nel poter fare. Chiedo se... abbiamo scritto anche una lettera di sollecito, come amministrazione hanno scritto una lettera di sollecito alla prefettura chiedendo di attivarsi per convocare, perché avevamo letto una strategia che fosse anche in capo alle prefetture la convocazione eventualmente dei tavoli. Chiedo adesso se la regione Veneto è tra le 6 regioni, dubito perché non abbiamo sentito niente, cosa possiamo fare come amministrazione locale per sollecitare un'avanzata in questo, perché siamo convinti che sì, noi possiamo anche arrivare a parte che è difficile, perché ovviamente le risposte, le ricette non ne ha nessuno, è difficile anche arrivare a un piano che abbia una concretezza e un senso, e quindi anche dei finanziamenti, dei budget, ecco, e quindi dobbiamo farlo in modo condiviso. Allora come possiamo fare per sollecitare anche la nostra regione, la nostra realtà, per muoverci? Chiedo delle indicazioni concrete. A dire la verità, ho anche preso contatto, infatti forse il dottor Rupiani si ricorda di me, perché ho chiamato, ho cercato di prendere contatto con questo punto di contatto, che spesso per me è stato un punto di contatto sfuggente e impreciso, mi sento di dire, ecco, perché questa è la mia sensazione di operatore, sono una umile operatrice che cerca di lavorare il meglio che può. Ecco. Ultima cosa, la ricerca di finanziamenti. Abbiamo letto con attenzione, insieme al privato sociale, insieme ai rappresentanti dei sinti, la strategia, cercando lumi per avere qualche lira, ma anche lì si fa riferimento... non c'è un budget, si fa riferimento ad altri fondi europei, sostanzialmente europei o nazionali, che però stiamo cercando di raggiungere, ma con estrema difficoltà. Sono d'accordo con quello che diceva il dottore della Conferenza delle Regioni, che ci vuole poi un sostegno anche tecnico per accedere a questi fondi estremamente difficoltosi. Ecco. Quindi chiedo se questo punto di contatto può declinarsi in modo concreto a livello locale per dare delle indicazioni di passaggi, di percorsi agli operatori, al privato sociale che si stanno cercando di muovere.
Passiamo la parola.
Posso fare una breve risposta a questi quesiti. Il primo punto è come è stato detto dall'intervento del dottor Lattarulo, questo è un processo che si sta avviando, quello della consultazione con le regioni. Alcune regioni hanno aderito nella data di scadenza, che era il 28 febbraio, altre non lo hanno fatto, ma questo non significa che non... che hanno già aderito e hanno disegnato dei tavoli, abbiamo la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana, la regione Umbria, Marche, Lazio, Calabria, la regione Campania e la regione Molise hanno soltanto segnalato che stavano in fase di scrittura, insomma, del decreto di nomina, e per le altre regioni, come ad esempio per il Veneto, e per altre regioni del nord stiamo proprio, ecco perché non ci trova magari, perché andiamo in giro a, diciamo, a perorare la causa dell'avvio di tavoli regionali che confidiamo vengano portati avanti. Per quanto riguarda la regione Veneto, siamo per chiudere la firma di un protocollo d'intesa con la regione per la creazione di un osservatorio regionale contro le discriminazioni. Però per quelle regioni con cui si sta ancora in fase di identificazione di chi coordinerà il tavolo, è comunque bene segnalare che le città e le province hanno un ruolo propulsivo, proattivo, che è importante, perché ad esempio per quelle regioni che hanno più difficoltà ad avviare un tavolo, ho incontrato ad esempio presidenti di province che si stanno unendo per discutere insieme, al di là degli orientamenti politici diversi, al di là della disponibilità o meno del loro schieramento politico nei confronti della tematica, si stanno unendo per fare pressioni nei confronti della regione per promuovere dal basso la nascita di un tavolo regionale. Perché? Perché le stesse province e comuni hanno bisogno di un luogo fisico dove coordinare le loro attività. E tra le varie attività da coordinare non ci sono soltanto le criticità, le priorità, ma ci sono anche le esigenze di copertura finanziaria degli interventi che devono realizzare. E qui vengo all'ambito fondi. Perché è vero che in Italia, non lo possiamo negare, le politiche sociali oramai sono in una situazione di stallo totale e quindi le regioni, i comuni e le province hanno una difficoltà evidente del portare avanti quelli che sono gli impegni di lotta alla marginalità per tutti i settori delle politiche sociali. Ecco perché segnalavamo anche negli interventi che si sono succeduti l'esigenza di inserirsi all'interno dei dispositivi finanziari a nostra disposizione che sono comunitari. Per quanto riguarda la nuova programmazione 2014-2020, c'è un lavoro enorme che sia le regioni che noi come UNAR stiamo portando avanti per fare in modo che venga esplicitata almeno la componente delle politiche di inclusione per Rom e Sinti, perché il problema è l'esplicitazione. Noi da novembre scorso, quando abbiamo preparato le varie schede da inserire sui vari fronti, sulle varie condizionalità, educazione, lavoro, inclusione sociale, abbiamo inserito tutta una serie di aspetti che poi alla fine dell'anno sono stati eliminati dal documento di coesione sociale complessivo. Ecco perché non li avete trovati nel documento ufficiale di coesione sociale. Siamo tornati nei tavoli e abbiamo cercato di reinserirle nuovamente, ma è un lavoro complesso, è un lavoro anche che va fatto in maniera certosina, perché come noi inseriamo degli aspetti ci vengono poi tagliati, quindi è chiaro che c'è un problema di sensibilità, ma c'è anche un problema di approccio, nel senso che è evidente e chiaro che la lettura di un universalismo dei diritti può portare a eliminare delle targetizzazioni e quindi può essere un punto di vista condivisibile. Però è anche vero che se nella nuova programmazione non prevediamo una esplicitazione, al di là del fatto che non possiamo targetizzare tutte le politiche, ma se non altro per le comunità Rom e Sinti chiediamo che ci venga esplicitata questa targetizzazione, altrimenti il rischio è un'occasione persa. L'occasione persa non è che non possiamo lavorare, ma l'occasione persa sta nel fatto che non avendo un'esplicitazione lavoreremo sul fronte delle politiche sociali senza la possibilità di avere comunque come regioni, come comuni, delle disponibilità chiare, evidenti su quella che è la condizionalità ex ante che abbiamo fatto introdurre a livello comunitario, che è una condizionalità ex ante rivolta all'attuazione della strategia, perché questo siamo riusciti ad ottenerlo. Per quanto riguarda invece i fondi comunitari nel loro insieme, i vari fondi dal prossimo anno confluiranno tutti quanti all'interno di un fondo unico per il tema inclusione sociale, quindi vari Progress, Daphne, tutti i fondi che voi conoscevate, la Fundamental Rights, sono tutte linee, dispositivi che confluiranno all'interno di un unico settore, e all'interno di quel settore abbiamo chiesto che venga esplicitato comunque sempre come asse prioritario interventi a favore delle comunità Rom. Questo è un principio che è stato accolto. È chiaro che poi a livello nazionale il punto di contatto potrà avere un ruolo importante, è quello di informare tutte le amministrazioni di quelle che sono le disponibilità che sono in corso. Ora lo faremo con i prossimi, con la vecchia idea del progress, il vecchio progress, perché abbiamo ancora un anno da disposizione, e poi lo faremo in maniera sistematica con la nuova programmazione anche dei fondi, non dei fondi strutturali, dei fondi non strutturali. In questo caso però vi daremo informazioni sui vari bandi, che può essere una cosa utile sapere, insomma, quando ci sono le varie scadenze, che non riguardano soltanto il fondo Progress, riguardano una quantità enorme di linee come la lifelong learning e altre attività. Quindi chi lavora nei vari fronti ha sempre dei punti di riferimento, e per noi che facciamo parte di un network, perché ogni punto di contatto è membro del network di tutti i vari punti di contatto e quindi ci vediamo in maniera costante, per noi è importante anche condividere non soltanto l'informazione sui fondi, ma anche la possibilità di fare dei partenariati e quindi di favorire partenariati anche a livello transnazionale che permettano ai comuni di operare a livello di linee di cooperazione decentrata. E questo quindi è un altro ambito su cui possiamo dare una mano.
Grazie.
I tavoli serviranno a questo anche, cioè diciamo che non possiamo dialogare con tutti i comuni come non riusciamo a dialogare con tutte le associazioni, è impossibile con poche persone, ma i tavoli hanno questo ruolo anche, quello di poter veicolare l'informazione in tempi più rapidi.
No, grazie. No, scusate un attimo, perché è giusto. No, abbiamo scusate. Allora, il contatto con l'UNA è un punto di contatto, quindi insomma va esatto. Scusami, no, anche perché chiudiamo con l'intervento richiesto.
Chiedo che UNA controlli ogni regione, perché per esempio la regione Toscana ha detto noi abbiamo convocato il 5 aprile il tavolo, e perché la rappresentanza perché non si dice.
Allora aspetta.
No, ma
no,
sicuramente.
Questo è importante, dunque questo è importante. No, questo è importante, cioè ogni regione, noi chiediamo che ogni regione preveda degli ambiti di più assembleari, di discussione e di confronto. Non necessariamente questi momenti di incontro, di discussione e di confronto devono avvenire in ogni riunione. Possiamo avere delle regioni che prevedono dei gruppi ristretti tecnici e amministrativi che poi confluiscono in situazioni più di plenaria. Questo per permettere, scusate, questo però per permettere di avviare dei lavori e di portarli avanti, altrimenti avremo degli incontri allo stadio. Però abbiamo fatto una cosa importante, cioè noi abbiamo tenuto per 90 giorni aperta una manifestazione di interesse che scadeva il 28 febbraio dello scorso anno per le associazioni che volevano collaborare a livello regionale. Vabbè, il 29, perché era bisestile.
Pietro,
e vi dico una cosa importante, c'erano solo tre criteri: la presenza di uno statuto, un bilancio e il non aver avuto carichi pendenti da parte delle presidenze. Per cui, avuti questi criteri di eleggibilità previsti, che erano semplicissimi, tutte le associazioni che hanno aderito e che rispondevano a questi requisiti partecipano ai tavoli.
Vi ringrazio, chiudiamo la giornata, non so se a questo punto è interessato ancora a intervenire, grazie a tutti e vi viene da dire buon lavoro a tutti, insomma, la prosecuzione del percorso.
No, due anni fa ha fatto la
faremo degli incontri a posto.
Dire che abbiamo dato lo spazio
il rapporto, no, il rapporto
faremo delle
io
cose a posto
l'ho
per questo,
emendato
questo
un anno
non era
e mezzo fa.
Non era, oggi era a presentare la cosa, ma
vabbè, ma scusa, ma te devo dire quello.